Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti, carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Maria. Buonasera, ci ritroviamo ogni mese e sentivo nel cuore il bisogno di toccare qualcosa che ci appartiene a tutti, che è la preghiera. E mi copriva molto, come ne parla Luca, che sappiamo tra gli evangelisti è forse quello meno speculativo, è quello che usa l'arte della narrazione sottolineando i gesti, un po' come fa il nostro pontefice attuale, Papa Francesco, per cui quello che si deve imparare, quello che si deve ascoltare della preghiera di Gesù, non sono tanto le parole, sicuramente le parole, ma quelle parole incarnate che sono i gesti. Per questo Luca, quando fa la sua catechesi, il capitolo 18, è tutta una catechesi sulla preghiera, non utilizza tanto principi teoretici, ma ci presenta, e quindi è un appello alla nostra sensibilità, alla nostra immaginazione, alla nostra natura umana, ci presenta degli uomini e delle donne che compiono dei gesti, e attraverso i gesti noi capiamo meglio quel mondo invisibile della preghiera. La preghiera, secondo Luca, allora ci viene presentata attraverso dei personaggi. E vi ricordate, no? Quando parla della perseveranza nella preghiera, abbiamo quel brano splendido del giudice iniquo e della vedova importuna. Oggi vorrei parlare di una dimensione più profonda della preghiera, che è, come un gioco di parole, la profondità della preghiera, la dimensione profonda della preghiera. E per far vedere che la preghiera non è semplicemente un ripetersi, perché forse ascoltando il brano appunto che precede, quello della perseveranza nella preghiera, della vedova importuna, forse qualcuno potrebbe pensare, ma allora la preghiera è dire sempre le stesse cose a Dio. Lo so che non è così, ma forse chi non vuol capire non capisce, no? Dice, ma allora la preghiera è solo la perseveranza? E ma allora questo non scivoliamo forse, forse non si scivola nel ritualismo, che è un'altra specie, che è un'altra deriva il ritualismo, no? Ma non rischiamo di essere solo ripetitivi? Ecco, per rispondere a questo, diciamo, oggi invece vogliamo approfondire quel brano del fariseo e del pubblicano che vanno entrambi a pregare. Ed è di una bellezza enorme, no? Perché in fondo il Signore è, diciamo così, narra questa storia all'interno dell'unico tempio, e dentro questo tempio vanno a pregare sia il fariseo e sia il peccatore, il pubblicano. C'è però un'introduzione, adesso leggiamo il brano, che è al capitolo 18, versetti 9, 4, 18, capitolo, e versetti 9 e 4 del Vangelo di Luca. Disse ancora questa parabola per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana e pago le decime di quanto possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi tornò a casa sua giustificato a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Ecco, carissimi amici, questo è il brano che per grazia di Dio oggi vogliamo approfondire e conoscere in vista della dimensione profonda della preghiera che vogliamo conoscere un po' di più. All'inizio di questo brano avete sentito, si dice, parlando di Gesù, disse ancora questa parabola per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Ora, visto che poi si parla del fariseo e del pubblicano, è facile pensare, dedurre, no? Che quelli che pensavano di essere giusti erano quelli che pensavano di pregare bene e che insomma quando andavano a pregare avevano la coscienza a posto che diceva, doveva dire a loro questa coscienza, tu puoi andare a pregare perché tu sei un uomo onesto, un uomo che paga le tasse, un uomo che prega secondo tutta la ritualità in modo perfetto. E questo lo portava appunto quest'uomo a disprezzare gli altri. Quindi il Signore dice questa parabola per alcuni che presumevano di essere giusti. Dobbiamo ringraziare questi alcuni, dobbiamo ringraziare questi farisei, che forse non sono così lontani da noi, ma in fondo sono stati loro l'occasione perché Gesù si mette a fare questa catechesi che è arrivata fino a noi. E quindi io mi sento di ringraziare chi ha stimolato, diciamo così, il cuore del Signore per dirci che cos'è la preghiera. Allora, è chiaro allora che la prima cosa che dobbiamo tentare di capire è se quando preghiamo, la prima cosa è questa: con che disposizione vado a pregare? Se io vado a pregare perché è piacevole, se io vado a pregare perché mi sento che insomma, vado a pregare perché per me io sono iscritto, diciamo così, a quel club della Chiesa e dove per essere iscritti bisogna essere santi, dove non bisogna avere nella coscienza peccati gravi, ma bisogna sapere quello che bisogna fare, un po' insomma come un'associazione, no? Vado a pregare in un luogo che mi conoscono tutti e io faccio le cose che devo fare. Ecco, se la coscienza di andare a pregare è questa qui, tu vai a pregare appunto come, che ne so, un iscritto a qualsiasi associazione sportiva, culturale, va perché sa che ha pagato, diciamo così, l'iscrizione, è riconosciuto da tutti, fa le cose che deve fare perché dentro quell'associazione si deve fare quelle cose lì. Ebbene, se tu vai a pregare come una persona fa, così appunto, una persona che è iscritta a un'associazione, si vuole comportare bene, sa che ha fatto tutto, ecco. Se la dimensione profonda del tuo cuore è quella di chissà che ha fatto tutto e va a pregare per ricordare quasi a se stesso e quindi a Dio che ha fatto tutto, allora non voglio dire stupidaggini, però mi sembra che questa persona qui è sbilanciata verso il primo personaggio della parabola, che è il fariseo. Guardate, il fariseo è anche molto tenero. E per questo non dobbiamo accusare nessuno di questa parabola, è molto tenero. Lui appunto è una persona che è iscritto perfettamente all'interno della sua ritualità giudaica, lui conosce perfettamente la legge del Signore, la conosce perfettamente e nel corso della sua vita ha cercato di fare tutto quello che la legge esprime e richiede da un pio israelita. Quindi è un uomo che noi diremo che cerca di fare tutto quello che può fare. Ma allora, Signore, secondo voi, può indicare come eversivo, può punire un atteggiamento del genere? No. Ma infatti, Signore, non indica l'atteggiamento sbagliato, il fatto che lui cerca di fare tutto quello che bisogna fare. Non è questo l'atteggiamento sbagliato. Non so come dirlo. Questo è l'atteggiamento appunto di un uomo che sa che davanti a Dio, insomma, lui ha fatto tutto. Ecco, questo forse qui comincia qualcosa che scricchiola nel nostro rapporto con Dio quando tu Vai a pregare e pensi che sia un uomo che ha fatto tutto, che si è comportato bene, qui il tuo rapporto con Dio nella preghiera comincia a scricchiolare. Ma vediamo, prima di approfondire questo rapporto, questo è il fariseo, il primo personaggio. Vediamo il secondo personaggio, chi è? Da quale mondo viene? Come prega? Il secondo personaggio, propriamente parlando, è uno che è al di fuori del giro. È uno che non conosce la legge. Per gli ebrei quindi è un maledetto. È un peccatore pubblico. Non ci si potrebbe nemmeno avvicinare. Lui sa che non può, se è un peccatore pubblico, se è un pubblicano, non potrebbe neppure stare nel tempio. Infatti si mette a distanza. Vi ricordate il lebbroso che non poteva passare dove c'erano altre persone, perché lui era un maledetto. E quindi doveva stare lontano e annunciare la sua venuta, la sua prossimità, perché gli altri si allontanassero. Quindi il pubblicano anche qui ha coscienza che lui è una persona che viene aborrita da quelli che osservano la legge. Quindi lui entra nel tempio e io immagino sperava che non ci fosse nessuno, perché voleva solo dare apertura al suo cuore e fare un grido che è un grido che adesso però assume un'importanza grandissima. Il pubblicano in fondo non può contare sulle opere buone, perché non le ha fatte, perché non le sa fare. Un giorno le farà, ma intanto non le ha fatte. E intanto sa che non ha pezze d'appoggio davanti a Dio. Perché entra nel tempio allora? Perché entra nel tempio? Che cos'è questo tempio? Il tempio è il luogo dell'incontro di Dio con l'uomo e dell'uomo con Dio. Il tempio comunque gli ricorda quel barlume di sacralità che lui ha dentro la sua coscienza. E il fatto che questo pubblicano è entrato nel tempio senza appunto aver seguito una legge esteriore, perché anzi secondo la legge non doveva entrarci, ma lui ci entra lo stesso. E guardate, Luca è molto attento a descrivere gli atteggiamenti fisici, i gesti di questo pubblicano. Provate a metterli a confronto. Prendete una penna, un pezzo di carta e descrivete i gesti del fariseo e i gesti del pubblicano. Guardate la differenza. Direi quasi come i primi sono esteriorizzati, cioè i primi vengono fatti perché si ha coscienza di farli vedere. Perché sono la prova che se lui sta nel tempio ci sta perché se lo merita. I primi sono gesti esteriorizzati, cioè sai che ti vedono gli altri. Il fariseo, stando in piedi, quindi si mette in piedi, si nota, pregava tra sé: O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini. Quindi c'è un confronto con gli altri che evidentemente lui considera quelli che non osservano la legge, no? Non sono come gli altri uomini e non sono un ingiusto, non sono un adultero e neppure come questo pubblicano. Guardate che gesti esteriori, no? Qui la preghiera è una preghiera di confronto. E il pubblicano invece cosa fa? Il pubblicano si ferma a distanza, come il lebbroso, no? Che non ha il coraggio. Sa che non può avvicinarsi a Dio, ma Dio in Gesù Cristo lo va a toccare. Comunque è Dio che prende l'iniziativa in Gesù Cristo. Ma il pubblicano ha il cuore chiuso perché lui non grida, non deve denunciare qualcosa del suo comportamento. Lui non ha bisogno che il Signore faccia cose strabilianti nella sua vita, perché lui è già al sicuro. Lui sa, e per questo vive esteriormente la sua preghiera, e quindi lui sa che deve andare a pregare, sa in quale ore deve andare a pregare. Lui lo fa fin da piccolo, va a pregare sempre, prega sempre. Carissimi amici, veramente fermiamoci su questi atteggiamenti che oggi li vogliamo vivere tutti e due questi atteggiamenti, non accusando qualcuno, ma cercando di capire la differenza e quello che il Signore ci vuole dire. Il fariseo e il pubblicano, comunque, sono due immagini che ci abitano normalmente nel cuore. Siamo abitati dal fariseo e dal pubblicano. E passare dall'atteggiamento del fariseo al pubblicano nella vita di un credente è un esercizio costante per tutta la vita. La preghiera conosce sempre questo esercizio costante di passare dagli atteggiamenti esteriorizzati del fariseo a quelli umili del pubblicano. Il pubblicano non può dire io sono bravo, il pubblicano sta lontano, il pubblicano sta prostrato per terra, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: "Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore." Guardate, no, con che atteggiamento si può dire: "Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore." Il fariseo invece non dice questo. Sicuramente il fariseo ha tutta un'altra dimensione di profondità nella preghiera, no? Non si può dire che non sia una preghiera profonda quella del fariseo, ma sicuramente provate a immaginarvi nella bocca del fariseo, provate ad immaginarvi la preghiera del miserere. Secondo voi il fariseo con questa preghiera tutta con gesti esteriori poteva pregare pietà di me, o oh Dio, secondo la tua misericordia, nella tua grande bontà cancella il mio peccato, lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Se il fariseo ha incominciato a pregare così: "O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri e neppure come questo pubblicano." Sentite la differenza che c'è con il Salmo 50. Praticamente siamo agli opposti. È l'opposto. Il fariseo non riuscirebbe mai a pregare il Salmo 50 con questa dimensione del Salmo. Eppure, sicuramente l'aveva pregato, ma il Signore dice che in bocca a un uomo che ha il cuore esteriorizzato anche il Salmo 50 non funziona. Si può pregare il Salmo 50 con un atteggiamento che non è quello della profondità. E per questo Gesù ci tiene, no, a farci questa catechesi, perché ci vuole dire che il Signore guarda le dimensioni profonde del cuore nella preghiera. E in fondo, questo perché questo fariseo torna a casa non giustificato? Ma io credo che non dobbiamo meravigliarci di questo. Perché il fariseo, in fondo, ecco cosa fa? Sale al tempio, dice apertamente che per lui la preghiera è importante e prega. E lui prega, 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 dice che è importante. Ma come lo dice che è importante? Capite? Non entra nella dimensione del miserere. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Perché si capisce che l'orante nel Salmo 50 è diventato una cosa solo con la sua preghiera. Pietà di me. Quindi è il pubblicano che fa suo il Salmo 50 del miserere. È il pubblicano che sente di gridare a Dio, alla sua misericordia, sente che non ha nessun altro che lo può aiutare, non ha pezze d'appoggio davanti a lui, non può contare sugli altri, non può contare su niente. Quindi il fariseo invece prega, prega anche bene, immaginiamo anche che sappia cantare, che fa le cose tutte ordinate, ma non torna a casa giustificato. Perché non torna a casa giustificato? Ma perché a volte anche noi sentiamo che non abbiamo pregato anche se abbiamo pregato? Tante volte, tante persone mi dicono: "Ho pregato, vado a pregare sempre, ma è come se non prego." Perché comunque il cuore deve pregare, perché si deve pregare dentro una dimensione che non è un faccia a faccia con noi stessi. La preghiera del fariseo è un faccia a faccia con quello che lui fa. Lui si rapporta a voce alta e dice tra sé quello che lui fa. È arrivato al cuore di Dio il fariseo? Gli interessava penetrare nel cuore di Dio oppure lui parla con se stesso? È soddisfatto in fondo. Il fariseo è soddisfatto. prega ma è soddisfatto, la sua parola e il suo atteggiamento sono vuoti. Ecco, mi sembra di poter dire così, la sua parola e il suo atteggiamento sono vuoti. In realtà non ha cercato Dio, perché guardate come prega, appunto, ti ringrazio perché io non sono come gli altri. Quindi il pubblicano va subito a Dio, pietà di me, Signore, pietà di me. E rimane lontano, non alza neppure gli occhi al Signore. Invece, in piedi, il fariseo dice: io non sono come gli altri. E sentite, appunto, come questa preghiera è già paga, non cerca Dio. Cerca che cosa allora? Si accontenta della sua perfezione umana, carissimi amici. Allora, noi dobbiamo continuare a pregare nella chiesa, sempre, a pregare nelle case, sempre. Dobbiamo fare sempre l'esercizio della preghiera, sempre. Ma stiamo attenti a esaurire il desiderio della preghiera nel fatto che l'abbiamo fatta secondo e a regola d'arte. Non ci limitiamo ad averla fatta secondo le condizioni della Chiesa Cattolica. Non ci limitiamo a fare la preghiera cercando di soddisfare le esigenze solo rituali della preghiera. Le esigenze rituali ci devono essere e noi dobbiamo rispettarle. Ma Dio non comanda e non vuole che a noi ci basti l'averle rispettate. Dobbiamo rispettarle per andare oltre. Dobbiamo rispettarle per andare in profondità. Credo che l'errore di questo primo personaggio che chiamiamo fariseo sia quello di sentirsi appagato, e lo dice nella preghiera, di quello che ha fatto lui per Dio. Lui si sente appagato. Allora, quando tu ti senti appagato di quello che hai fatto per Dio nella preghiera, quella preghiera lì è diventata completamente sterile. Quando tu ti senti appagato per quello che hai fatto, per quello che farai, e quando questa preghiera non è un grido dell'anima, del cuore, quando questa preghiera non ha sentito, non ha vacillato, non ha sentito lo sbilanciamento che ha sentito il pubblicano, allora quella preghiera rischia di non essere ascoltata da Dio. Ma non perché Dio è cattivo, è che tu non l'hai rivolta a Lui, ma tu l'hai rivolta a te stesso, tu l'hai rivolta a te. Tu stai pregando perché ti fa piacere pregare, stare in queste condizioni, ti fa piacere aprire la bocca e dire e parlare, ma non hai le dimensioni profonde del pubblicano, perché il pubblicano invece è stato giustificato, è tornato a casa giustificato, proprio perché lui non ha giudicato, proprio perché lui ha pregato partendo dalla dimensione di bisogno e di necessità. È molto bello questo, no? Perché il pubblicano sale a Dio e si scopre sprofondato nella miseria. Se voi leggete il Miserere, vi accorgerete che si adatta perfettamente al pubblicano. Il pubblicano può tranquillamente pregare e prega con il Miserere: o Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico, questi torna a casa sua giustificato. Il pubblicano si è fermato a distanza, non alza e non osa alzare gli occhi al cielo, ma si batte il petto dicendo: o Dio, abbi pietà di me, peccatore. Guardate questi gesti, se li avete scritti, il gesto del pubblicano e il gesto del fariseo, noterete come anche fisicamente, materialmente, il gesto è proprio diverso. Il gesto del pubblicano non è un gesto di cui ci si può vantare, è un gesto, direi quasi, di ultimità, diciamo, siamo agli sgoccioli, più di questo il cuore non può fare, si apre completamente. Non, il pubblicano non si appoggia sulle cose buone che ha fatto, ma in questo momento qui grida, grida, grida a colui che, anche se lui non lo conosce per esperienza, colui che può dar senso a quella vita che lui sente un po' senza senso. Quindi è un grido umano, ma è anche un grido pieno di sacralità. Quella preghiera fatta così diventa un grido al cuore misericordioso di Dio. Perché, domandiamoci, il cuore misericordioso di Dio non ha potuto giustificare il fariseo? Qualcuno potrebbe anche dire: come mai, Signore, non è misericordioso verso il fariseo? Perché non lo comprende? Ma certo che lo comprende, ma è il fariseo che è chiuso. Il fariseo non riesce a sentirsi come un lebbroso. Il fariseo non sente di essere ammalato spiritualmente. Il fariseo sente di vederci benissimo. Il fariseo sente di dire bene le preghiere. Il fariseo sente che a sbagliare sono gli altri. Il fariseo sente che lui è stato benedetto da Dio, che la sua vita deve essere beata come è beata, e quindi le cose gli vanno bene perché lui si comporta bene. Il fariseo conosce una teodicea, un modo di conoscere Dio, di parlare di Dio, che è un modo preciso, matematico. Se io faccio il bene, Dio mi fa capitare il bene. Il fariseo conosce questa teologia. Il fariseo sa che tutte le cose buone che gli capitano perché lui fa le cose bene. E quindi, quando va a pregare così, ripete a Dio formalmente, ma in realtà non lo ripete a Dio, ma sta parlando a sé. Non tocca il cuore di Dio. Il cuore di Dio non può aprirsi a lui, anche se è già aperto il cuore di Dio, perché è lui che non è rivolto a Dio. Allora, carissimi amici, io volevo dirvi di stare attenti a questa preghiera. E sarebbe meglio che quando iniziamo a pregare in casa, in chiesa, nelle associazioni, nei movimenti, sarebbe sempre meglio che noi facciamo un esame di coscienza, sarebbe meglio che noi prendiamo, ma non per attristarci, perché poi la vera allegria viene dopo quando ti senti amato, quando ti senti perdonato, quando senti che Dio ti dà la forza della preghiera. La vera preghiera nasce quando tu non te la meriti, è un dono di Dio. Si potrebbe dire così. La vera preghiera nasce quando tu fai esperienza di non meritartela, ma che è un dono di Dio che nasce anche dentro completamente la tua povertà. Vorrei fare solo un attimo di pausa, poi completerò la catechesi. Invito la regia a fare un piccolo stacco. Ecco, carissimi amici, riprendiamo la nostra catechesi sulla dimensione profonda della preghiera. Abbiamo messo al centro il brano di San Luca del fariseo e del pubblicano. Stavamo descrivendo gli atteggiamenti della preghiera di questi due personaggi, del fariseo e del pubblicano. Abbiamo detto che non dobbiamo schierarci con nessuno perché il fariseo e il pubblicano abitano continuamente dentro di noi, anche se la vita nostra è un continuo tendere, una tensione verso la dimensione profonda che il pubblicano manifesta, che è quella di essere un uomo che si è fatto preghiera, che diventa il suo cuore e che quindi prega nella profondità. E proprio questo pregare con il suo cuore, rimanere solo, dicevamo, davanti a Dio, non avere nessuna pezza d'appoggio. Guardate, alla fine sapete che questo brano termina così, no? Il fariseo se ne torna a casa non giustificato. Il pubblicano torna a casa giustificato. Stavamo cercando di capire perché il Signore non si è aperto anche verso il fariseo, ma abbiamo detto che in realtà non è che non si è aperto il Signore, ma è che non interessa al fariseo che Dio faccia qualcosa verso il suo cuore. Perché? Perché lui, fino a quel momento lì, a Dio gli ha detto che lui si comporta bene, che lui va a messa, che lui dice il rosario, che lui lo fa bene, che lui, insomma, è sano. Ora, Luca dice che questo atteggiamento però non ci porta nella vera preghiera, perché se tu sei convinto quando preghi che sei sano, se tu sei convinto che quando preghi sei libero tu, se tu sei convinto che non hai nessuna catena, se tu sei convinto che i lebbrosi sono gli altri, allora la tua preghiera è un ricordare a te stesso che tu sei, che sei a posto. E quindi non gridi. Invece l'altro, il pubblicano, non ha niente, non ha una pezza d'appoggio nella preghiera, rimane lui solo con il suo cuore di fronte al mistero di Dio che non conosce per tradizione, ma grida, il suo cuore è lì davanti. E quindi a questo punto, quando una persona prega come pubblicano, rimane solo un fatto davanti a Dio. Non... Che cosa succede quando si prega così? Che c'è un uomo, Dio vede che c'è un uomo. E guardate, non penso che Dio faccia differenza se l'uomo è pubblicano o fariseo, prega tanto o prega poco. Ma quando ho sentito tante volte confessioni di persone che anche forse in chiesa non ci entrano mai, magari mentre guido la macchina, magari perché durante una situazione difficile in famiglia prendono la macchina e si mettono per strada, vanno senza una meta e pregano e magari dentro la macchina gridano a Dio. Ecco, questi uomini che lanciano queste grida scomposte a Dio, formalmente non religiose, ma in realtà profondamente religiose, perché sono soli davanti a Dio, non è più importante il passato, perché un peccatore sa che lui non può guardare il passato dicendo guarda, ho fatto del bene. E quando ti trovi solo davanti a Dio, non pensi pure se nel futuro riuscirai a fare bene tutto quello che Dio ti chiede. In quel momento sei solo e gridi. Ebbene, quando c'è un uomo così che alza le mani a Dio e si sente indegno, inadeguato davanti a Dio, ma prega solo per questo gemito interiore, per questo istinto sacrale, non so, questo cuore che non conosce Dio, ma che lo conosce nella sua indignità, si rivolge a Dio. Ebbene, il cielo si apre su chi si apre? Non si apre sul fariseo, ma si apre sul pubblicano. Guardate, questo ci deve aiutare anche nella nostra dimensione di uomini che possono chiedere l'indulgenza in questo anno di giubileo. Capite? Non ci affrettiamo a fare tanti pellegrinaggi e non ci affrettiamo a chiedere quali sono le condizioni del giubileo. Poi le chiediamo, ma già sappiamo quali sono le condizioni esteriori. Ma noi dobbiamo entrare in un clima di preghiera, come ci entra il pubblicano? E allora, se io so che fra 15 giorni andrò a fare un pellegrinaggio, magari mettiamoci dentro questo Salmo 50, mettiamoci dentro corpo, anima, spirito, intelligenza, volontà e cerchiamo di assumere noi l'atteggiamento di una persona malata, perché siamo così. E cerchiamo di arrivare a questo grido del cuore. Quindi è proprio bello, capite? Dove c'è un uomo abbandonato, che decide di alzare le sue mani al cielo e chiede la benedizione di Dio, l'aiuto, lì si realizza la vera preghiera. Allora, che cosa abbiamo detto? Che la preghiera del fariseo, la preghiera rituale non conta niente? No, conta, però in Gesù è passata in secondo piano. Siamo sicuri che il fariseo ha osservato tutto con esattezza, ma tutte quelle parole che ha detto il fariseo non sono giunte al cuore di Dio, al cuore del Padre, perché lui non le ha indirizzate a quel cuore. Restano in se stessi. Il fariseo resta nella sua visione del mondo, nella sua giustizia, come la pensa lui. Il pubblicano non può far questo, non sa farlo, non ha una visione del mondo religiosa. È un uomo che non sa niente di purezza, di formule rituali. La sua vita è piena di peccato, non è in grado di presentare a Dio nessun merito. Però, proprio alla fine di questo percorso, giunto al fondo di se stesso, lascia che Dio lo illumini. Perciò, quando si dice che il pubblicano scende a casa sua giustificato, in fondo che cosa si dice? Che lui, non avendo nessun merito, però incontra l'amore di Dio. E quindi, siccome lui non si era rifugiato nei suoi meriti, siccome lui non si era rifugiato nelle sue sicurezze, siccome lui non si era rifugiato nel dire faccio questo, faccio questo, faccio questo, di fronte, essendo arrivato al fondo della sua vita, alza gli occhi al cielo e dice: non ho nessun merito, ma voglio gridare al tuo cuore misericordioso, abbi pietà di me, abbi pietà di me. pietà di me, oh Dio, pietà di me. E allora, nella tua grande bontà, cancella il mio peccato, lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato, riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi, contro di te, contro te solo peccato. Ecco la preghiera del pubblicano. È una preghiera bellissima, perché lui non vedete, alcuni avevano iniziato, così inizia questa parabola, dicendo che alcuni presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Invece il pubblicano, pregando con il Salmo 50, dice: il mio peccato mi è sempre dinanzi, sempre dinanzi. E c'è un passo molto bello nelle Confessioni di Sant'Agostino all'inizio, quando Agostino, descrivendo prima la sua inquietudine e le sue vicissitudini, il suo tormento per non riuscire a decidersi finalmente per Dio, dice che a un certo momento Dio fa una cosa nella sua vita, gli mette davanti il suo peccato. Mi hai messo davanti alla faccia chi sono io, mi hai messo me stesso davanti a me stesso, il mio peccato mi è sempre dinanzi. Il fariseo non vedeva questo. Il fariseo guarda invece la bellezza e la purezza della sua vita e prega pensando che era puro e che lui faceva bene le cose. Carissimi amici, io credo, penso, perlomeno posso sbagliarmi, che possiamo entrare un po' di più, meglio, nella logica dell'indulgenza di questo anno santo, se guardiamo bene questo brano del Vangelo e accentuiamo la tensione del cuore nel riconoscersi bisognosi di misericordia come questo pubblicano. Allora, pregare significa trovare in fondo alla mia miseria un padre che mi ama e stupirmi perché io, non avendo nessun'altra cosa da presentare a Dio, ho solamente espresso la mia miseria, ho espresso la mia malattia, il mio bisogno di amore e ho trovato un Dio che mi ama in maniera immeritata, gratis, ed è solo quando io mi sento amato così che allora riuscirò a fare quello che Dio, che la legge chiede a ogni discepolo. Non prima, ma devo arrivare al punto di sentire questa sproporzione, questa inadeguatezza che si apre al dono immeritato, al perdono di Dio, al sentirsi amato. Davvero, se ci pensate bene, quanto è triste la preghiera del primo personaggio del fariseo, quanto è poco appagante perché in fondo quest'uomo prega di fronte a se stesso e non ha interesse di arrivare nel cuore di Dio. Quanto è vera, quanto è profonda, quanto è simbolicamente positiva e performante quella del pubblicano. È bello allora che anche noi ci prepariamo a una preghiera più profonda e che partiamo dalla consapevolezza che di nostro non abbiamo molte cose buone da offrire a Dio, ma solo questa fragilità. E anche il nostro peccato glielo presentiamo lì come il pubblicano e siamo certi che in fondo a questa dimensione di povertà c'è comunque il Padre che finalmente può farti entrare nel suo cuore. Questa misericordia, questo cuore del Padre, ecco, non può farci entrare dentro le sue viscere se io quando prego mi sento che non ne ho bisogno. Sento già che so quello che devo fare e quindi non ho bisogno di quella misericordia. Che il Signore ci illumini davvero. Adesso mi fermo qui, dopo aver parlato del fariseo e del pubblicano, della nostra preghiera, averla poi indirizzata verso l'anno del Giubileo e se c'è qualche domanda, ascolto volentieri le vostre domande.
Sì, buonasera padre, mi chiamo Antonio e chiamo da San Giuseppe Vesuviano, provincia di Napoli.
Buonasera Antonio.
Buonasera,
Ecco.
nulla, in realtà volevo soltanto portare come mia testimonianza il fatto che un'affermazione, una potentissima preghiera fatta di solo due parole, questo mio Signore, mio Dio di San Tommaso, me la sono trovata addosso perché mi sono trovato a sperimentare questa potenza di Dio di cui non ho bisogno di un corpo come fu per San Tommaso per accorgersi che esistesse. E quindi automaticamente per me è una preghiera disarmata e potentissima il fatto di riconoscerlo, mio Signore, mio Dio. A me viene proprio spontaneo e naturale proprio perché io mi sono accorto che non me ne sono accorto nel quando dovevo.
Sì, Antonio, io ti ringrazio tantissimo perché hai detto con poche parole il mistero, il paradosso della preghiera cristiana. Paradossalmente, se noi comprendessimo la preghiera cristiana, dimostreremmo di non saperla vivere. La preghiera cristiana è un salto mortale, è davvero un salto mortale perché Dio non ha bisogno delle nostre pezze d'appoggio, non ha bisogno di tante cose, ma semplicemente vuole accarezzarci proprio in quel punto dove noi siamo semplicemente uomini, creature, e sentiamo di essere soli di fronte a questo mistero della vita. E questa solitudine spesso si sente nei momenti di preghiera, nei momenti difficili della vita. Per cui il Signore aspetta questa semplicità profonda dell'anima ed è bello, immagino io che quando il pubblicano si è messo lì a pregare, ha alzato le mani, non stava pensando più nemmeno ai suoi peccati, perché tanto i suoi peccati ce li aveva scritti sulla faccia, nel cuore, tutti lo sapevano che era un peccatore, quindi che senso aveva? Non stava lì arrossito davanti ai peccati, lo sapeva che era peccatore e non stava a pensare neppure a quello che avrebbe fatto dopo, stava davanti a Dio, Dio vede questo cuore a pezzi, sente questo cuore che grida. E gli chiede, quindi Dio si apre, il suo cuore si apre di fronte a questo cuore. Grazie, Antonio.
Pronto?
Sì, buonasera.
Pronto?
Buonasera.
Buonasera, sono Emanuele, telefono da Torino.
Sì.
Volevo dire questo. È giusta la preghiera del pubblicano è una preghiera bellissima e noi dovremmo pregare in quella maniera. Però un conto, cioè se io mi metto a pregare dicendo abbi pietà di me che sono peccatore, ma non mi sento peccatore, vale a dire. Non ho questa coscienza così forte del peccato, anche perché effettivamente siamo in un periodo un po' di buonismo anche nelle chiese, vedere il confessionale, spesso non c'è nessuno che confessa, per cui quello che manca è questa coscienza di essere veramente peccatore. Allora, se io vado e dico questa preghiera del pubblicano, ma non mi sento così fortemente peccatore, non serve a niente ed è difficile, almeno per me è difficile riuscire ad avere questa coscienza di essere, perché lo siamo tutti, insomma, di essere veramente nel peccato, perché finché non ho questa coscienza non sentirò mai veramente il perdono e questo veramente, e questo mi manca, confesso che mi manca.
Emanuele, io ti ringrazio e ringrazio veramente a nome di tutti gli ascoltatori di Radio Maria. Mi viene voglia di terminare quasi così perché quando si parla della preghiera non bisogna e non si può dire tutto. Noi abbiamo parlato anche troppo. Io sentivo dentro di me mentre parlavo che tradivo l'esperienza della preghiera che Dio mi permetteva di vivere. La tradisco sempre quando ne parlo. E il modo migliore di parlarne è proprio il tuo, no? Cioè, dicendo io non so pregare. Il modo migliore di pregare è dire io non so pregare. È dire sono ancora molto lontano. E poi l'altra cosa che hai detto, che è ripetuta continuamente da tutti i pontefici, gli ultimi pontefici di Papa Francesco, questa benedetta coscienza adesso purtroppo è diventato un muscolo atrofizzato. Proprio. Si fa una gran fatica e soprattutto dentro la Chiesa ci si rifugia a volte i ritualismi, appunto i ritualismi, e basta quella soddisfazione a volte di aver detto quella cosa. Ma proviamo ad immaginarci Chi è l'orante del Salmo 50? Cioè, il Salmo 50 pensano che appunto non è tanto un salmo pregato, ma è un salmo vissuto. Il fatto che a noi ci raggiunge come un salmo recitato, che dobbiamo recitare comunque, questa è solo l'espressione, diciamo, esteriore di tutto un movimento del cuore che tu, per esempio, anche l'altro, chi ha telefonato prima di te. C'è tutto un movimento dentro il cuore che non si può descrivere a parole. Ringraziamo chi ha scritto, e cioè chi ha permesso, chi ha ispirato questo salmo, perché comunque la preghiera è soprattutto un corpo vivente, un corpo che ama, che spera, che soffre, e il corpo subito non si mette per iscritto. Il corpo è già una scrittura. E oggi noi, almeno capita a me, impariamo a pregare guardando le persone che pregano. Non abbiamo bisogno tanto di sentire quello che dicono, ma quella persona, se prega, è diventata il Salmo 50. In fondo, tu oggi hai detto che non sai pregare e si è incarnata in te perfettamente la figura del pubblicano e credo che questo è un esempio di come appunto Dio ci porta dentro la preghiera vera. Grazie, penso che abbiamo terminato. Perché oggi terminavamo un pochino prima e allora vorrei salutarvi, vorrei proprio portarvi nella preghiera. In questi giorni ho avuto tante occasioni di parlare del giubileo, nei soliti incontri dei sacerdoti, eccetera, eccetera, ma avevo un cruccio dentro di me, dico, dobbiamo fare qualcosa perché, a parte il fatto che mi sembra che non c'è tutto questo interesse, appunto perché spesso si vive in maniera esteriorizzata. Mentre invece dobbiamo prendere coscienza e raggiungere il perdono di Dio richiede questo lavoro della coscienza, che è un dono di Dio, ma anche un esercizio certosino di tutti noi. Grazie, preghiamo gli uni per gli altri, io vi benedico in questo vostro cammino come pellegrini di speranza, perché il Signore davvero è un papà che ci sta aspettando a tutti. Grazie e ci risentiamo la prossima volta.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.